te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Venerdì 22 aprile alle ore 14.32 comincia Impatto, trasmissione che dà voce ai comitati che lottano contro le nocività. E questa è una trasmissione all'insegna del mal di testa che hanno tutti i partecipanti a questa trasmissione qua con tanto di ospiti studio, perché ieri siamo stati tutti al Forte Prenestina ad ascoltare i Rados de Porao e quindi questa cosa pesa sulle nostre schiene e sulla nostra testa. Ma a parte gli scherzi, veniamo alla scaletta di questa trasmissione su tematica ambientale. Abbiamo con noi ospiti studio dei compagni e delle compagne della Notizia Atroce, un foglio autoprodotto arrivato ormai al suo numero 2, un foglio autoprodotto indirizzato soprattutto a un pubblico universitario di cui parleremo nella prima parte della trasmissione. E poi seguiamo con la questione dell'acqua. Infatti la Commissione Europea ha aperto un'inchiesta preliminare su come è stata gestita la questione dell'arsenico nel Lazio a seguito di una petizione inoltrata dai comitati di Aprilia e Velletri. A seguire il tentativo governativo di far saltare il referendum del 12 giugno sull'acqua e sul nucleare. E proprio allacciandoci a questa questione, proseguiamo allora sul nucleare, parlando di questo tentativo del governo di aggirare praticamente l'ostacolo referendario, vissuto così dal punto di vista dei governanti, e le mobilitazioni varie che comunque nonostante questo permangono, perché sappiamo bene che diciamo il problema dello spettro nucleare non si ferma qui neanche con questi tentativi governativi, quindi sono previste mobilitazioni a partire da domani e per la settimana che verrà. Chiudiamo con la questione rifiuti, dove ci sono varie news che provengono da Albano e da Roma, di cui la radio ha già dato notizia anche questa mattina. Prossime iniziative per la settimana a seguire, per il prossimo sabato in particolare, e un aggiornamento sulla questione invece della fabbrica dei veleni, la Marlane Marzotto, di cui c'è stata un'udienza lo scorso 19 martedì.
Torniamo in voce sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo ospiti qui a Via dei Volci oggi dei compagni redattori di un foglio autoprodotto, la Notizia Atroce, che è giunta ormai al suo secondo numero, dopo un numero 0 e un numero 1, quindi in realtà sarebbe il terzo. Questo numero è dedicato al rapporto che il capitalismo mantiene con le risorse naturali, come le sfrutta. Parleremo quindi di green economy, di nucleare, di finanziamenti pubblici alle energie rinnovabili, ma soprattutto della necessità di cambiare il modello di sviluppo che è alla fonte di tutti i nostri problemi. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Ok. Allora, abbiamo detto di questa nuova iniziativa editoriale, parliamo di come si è sviluppata, di quando e perché nasce.
Allora, questo progetto nasce a livello di riflessione più o meno un anno fa,
nasce dall'idea di voler portare una voce, un contributo di analisi, principalmente dentro l'università, su tematiche che sentivamo dover essere approfondite, diciamo, anche in maniera più originale, più articolata e complessa di quanto magari non avveniva. Abbiamo ritenuto di adottare questo strumento, che è quello del foglio, e quindi quello degli articoli di approfondimento. In particolar modo è strutturato in maniera monotematica, ovvero ogni numero che esce affronta un determinato tema e prova a svilupparlo.
Beh, diciamo come si chiama allora questo foglio, perché ancora non l'abbiamo detto.
La notizia atroce. Si chiama Notizia atroce, riprende una poesia di Brecht.
Infatti, perché questo nome?
Riprende una poesia di Brecht del 39, se non ricordo male, che si chiama Coloro che verranno. È un passaggio, noi la citiamo anche nel numero zero e in breve in calcio ogni numero fondamentalmente.
La leggiamo allora, posso leggerla?
Sì, come no.
Davvero vivi in tempi bui, la parola innocente è stolta.
Una
fronte distesa è un po', diciamo, trasparente. Una fronte distesa vuol dire insensibilità. Chi ride la notizia atroce non l'ha ricevuta. Quindi, in qualche modo, un tentativo di diffonderla, questa notizia atroce, perché purtroppo la nostra società, la nostra politica è piena di questo tipo di notizie. E quindi immagino che voi abbiate creduto che forse parte della mobilitazione parta proprio da questo, no? Dal conoscere, dal far sapere in qualche modo.
Un tentativo di corrugare la fronte, diciamo, e di evitare che resti troppo distesa. E quindi, appunto, l'impianto monotematico è la volontà di approfondire e sviscerare un tema ogni due mesi, fondamentalmente, e farlo entrare principalmente dentro l'università per provare a veicolare, appunto, dei contenuti e un'analisi altra.
Sì, anche un po' per il discorso del sapere e far sapere, quindi questo permette a noi di approfondire meglio degli argomenti, diventare, insomma, fa nascere anche a noi delle riflessioni nel corso, no, della impostazione di ogni numero, e poi diffondere queste riflessioni anche un po' per sfondare questo muro di paura che c'è del dire certi, del dare certi contenuti, del dare il nome alle cose.
E mentre tutti parlano di bene comune, qua abbiamo un editoriale invece dal nome Male Comune, quindi io vorrei parlarne perché l'ho trovato molto interessante. Introducetelo voi, insomma, che l'avete proprio scritto. Perché Male Comune, di cosa parla questo editoriale, che comunque traccia un po' le linee di tutto il numero, se vogliamo, improntato su tematiche ambientali. È, diciamo, uno speciale, tutto un numero dedicato alle questioni ambientali, che non è una cosa che fare solitamente, perché altri numeri hanno trattato questioni universitarie e questioni più cittadine, sociali.
Vengono presi in considerazione diversi contenuti teorici di diversi pensatori che riflettono sul rapporto tra l'uomo e la natura. In particolare vengono mosse alcune critiche, tra cui principalmente quella alla Latouche, il teorico della decrescita.
Sì, con questo editoriale volevamo dare un panorama delle varie teorizzazioni politiche, anche un po' per porre l'accento in primis agli studenti e poi anche a chi lo vuole leggere, sul fatto che tutto il mondo in cui viviamo, il sistema economico che ci circonda, non è basato su leggi ineluttabili di natura, ma discende da una determinazione politica, da una decisione, e quindi a questa si può opporre una decisione diversa, ed è quello appunto che fanno tutte le persone che i comitati di lotta contro la nocività, ma anche su qualsiasi altro tema politico. E per articolare un po' la riflessione abbiamo fatto l'editoriale, fa un'analisi del sistema mondo, diciamo, del sistema economico, quindi soprattutto in specifico come il capitalismo si rigenera e ha possibilità di rigenerarsi soprattutto nei momenti di crisi, visto che poi è tanto attuale in questo periodo e ci viene riempita le orecchie. E quindi, appunto, come l'ambiente rappresenti un fattore di diseguaglianza sociale tra paesi, classi sociali, eccetera, e un po' mettere in rapporto queste cose, cioè l'analisi. Diciamo, prima si sviluppa attraverso un'analisi più, se vogliamo dire, marxista, e quindi più classica di rapporto capitale-lavoro, e di come questa analisi vada arricchita della riflessione ecologista, perché accanto diciamo, al meccanismo di sussunzione il capitale attua nei confronti del lavoro, che quindi è un movimento di inclusione e nel frattempo assoggettamento, sfruttamento, lo fa anche con la natura, che quindi risulta completamente inaridita dalla sua complessità ecologica e viene ridotta a mercificazione.
Un modo per rigenerarsi che ha trovato, diciamo, il capitalismo con quella che viene concretamente chiamata la green economy, se vogliamo, possiamo dire così?
Sì, certo, perché appunto mercificando e segmentando la natura e soprattutto imponendo sempre più con forza questo dualismo tra uomo e quindi intervento antropomorfo, diciamo,
pressione antropica
esatto e natura, questo certo che è un'occasione di rigenerazione. Infatti adesso siamo proprio nella fase in cui si sta passando dal capitalismo nero al capitalismo verde e vediamo che tra una conferenza internazionale, a livello europeo o mondiale, e appunto la nascita di queste nuove filiere di produzione energetica come quelle delle energie rinnovabili, della famosa green economy, non faccia altro che spostare la filiera speculativa da un filone a un altro e non risolve assolutamente il problema, anzi mantiene ancora di più lo status quo, proprio perché dà un volto più umano a un sistema che non ha possibilità di esserlo.
E oltre a tracciare, diciamo, le linee generali di quelli che sono stati i pensatori, quindi le ideologie politiche che più si rifanno all'ambiente, che più trattano dell'ambiente, avete fatto anche un approfondimento che ho trovato interessante su, come si accennava prima, come diceva Ross, un approfondimento su una critica alla Touche, ma comunque a tutto il movimento della crescita felice, che si pone solitamente anche a livello di movimenti come un'alternativa concreta a quello che è appunto lo sfruttamento del capitale anche in campo ambientale. Ma voi avete fatto un passetto oltre, diciamo, perché avete detto sì, la decrescita è buona per tanti aspetti, però ci sono tanti dei però, allora...
Sì, perché insomma la decrescita è condivisibile, diciamo, molte delle critiche che porta avanti, per esempio allo strumento PIL, al produttivismo insensato, all'aumento dei consumi incontrastato, eccetera eccetera, solo che poi, come spesso capita, non tutte le analisi portano a delle conclusioni uguali, nel senso che poi invece la Touche ci dice, a parte che, diciamo, quello che a noi non è sempre parso non condivisibile è questo rimanere nel mondo delle idee, e quindi la Touche insiste molto sul fatto che è tutto un lavoro, il lavoro di cambiamento dovrebbe partire dal decolonizzare il nostro immaginario, da sovvertire cognitivamente tutto l'esistente, e questo non, insomma, ci si dimentica che queste sono soltanto, cioè l'idea di progresso occidentale verso la Touche, così con forza si scaglia, è soltanto un'idea e nasconde, no? Cioè è un riflesso il campo intellettuale di quello che poi sono effettivamente i fatti economici che sono, certo, alla base. E quindi la Touche che cosa ci dice? Che felicemente attraverso questo nostro cambiamento di idee possiamo avviarci verso consumi più ridotti, verso comunità più piccole, eccetera eccetera, insomma riportare indietro le lancette del tempo senza far implodere il sistema sociale, dice la Touche. E quindi, se vogliamo dargli un nome, il sistema sociale economico in cui siamo è il capitalismo, lui non lo vuole abbattere, ma allora ci si chiede, possiamo ritornare indietro quanto vogliamo, possiamo tornare, però riavvolgendo il tempo in avanti sarà sempre lo stesso, se
è quella, certo.
Se sì, non si scardina il prezzo, il mercato, il profitto, tutte queste categorie basilari, l'economia della bottega risponde più a un'esigenza, diciamo, di chi si sente un po' in colpa per lo stile di vita che conduce, piuttosto a chi veramente ha un'alternativa da proporre.
Anche perché gli stessi organi istituzionali deputati a discutere e risolvere determinati problemi orientali spesso non fanno che mantenere operante lo status quo. C'è un articolo intitolato All Cops Are Bastards, ma cops questa volta non sono, diciamo, i tutori dell'ordine, se così li vogliamo chiamare, ma cops è acronimo di Conference of the Parties. Che cos'è e qual è, diciamo, il nucleo tematico di questo articolo?
Sì, l'aspetto dirimente è proprio questo, nel senso, anche la critica che si è fatta nell'editoriale punta a mettere in luce come determinate teorie, determinati tentativi di uscita da un sistema distruttivo della Terra tendono a rimanere sempre comunque incanalati in un sistema produttivo che verso quella distruzione conduce, che anche appunto quando fa mostra di voler prendersi cura e attenzione del mondo che sta distruggendo, è comunque un modo o un altro, come dicevamo prima, per autorigenerarsi, per mettere a frutto e a profitto quelle che sono le fonti rinnovabili. E il discorso dei COP è più o meno esattamente questo, nel senso queste Conference of Parties nascono con l'idea di dover declinare in un senso verde appunto il sistema produttivo capitalistico. Il passaggio principale è quello di Kyoto, in cui si mettono appunto degli strumenti che comunque, anche con una forza relativa, diciamo, di coercitiva sui paesi, gli Stati Uniti per esempio l'hanno firmato, che sono comunque strumenti che si iscrivono in quel medesimo modello che pretendono di cambiare. Infatti vengono previste tutta una serie di meccanismi per cui c'è lo scambio di crediti ambientali, per dire, se un paese riesce a ridurre le emissioni, perché poi di quello si tratta, di abbattimento delle emissioni, ridurre delle emissioni, vanta dei crediti che può vendere a un altro paese. Ma soprattutto l'aspetto principale di questo tipo del meccanismo messo in atto è quello rivolto nei confronti dei paesi del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, per i quali vige il discorso della responsabilità differenziata, ovvero questi paesi hanno un diverso grado di responsabilità nei confronti del livello di inquinamento e di emissioni che si cerca di contrastare, per cui sono oggetto, diciamo, delle cure e delle attenzioni dei paesi più sviluppati, che hanno la possibilità, e questo è un assist in realtà alla vocazione colonialista del capitalismo occidentale, hanno la possibilità di impiantare nei paesi in via di sviluppo delle imprese, dei modelli produttivi che, come dire, con una patina green, che però permettono di reiterare quel discorso colonialista,
quello schema, quel modello di sviluppo.
Il modello di sviluppo lì è assolutamente centrato sull'Occidente, che tende a...
Anche perché poi l'assunto di questa, cioè il primo vertice ambientale c'è stato nel 95 a Berlino, ma prima si erano messi d'accordo a Rio de Janeiro nel 92 con questa convenzione firmata da un po' di paesi, da 55 paesi, e l'assunto di base era quello dell'abbattimento delle emissioni, cioè sostenendo però nel frattempo la crescita economica. Quindi questo come si può fare se non appunto con questo sistema di interscambi di credito, e soprattutto rifacendo ricadere ancora sui paesi del terzo mondo, che sono appunto la miniera delle risorse, questa deresponsabilizzazione che poi altro non è che appunto la possibilità per i paesi capitalisti di investire, no, e speculare ancora di più su quelli. Cioè l'assunto è semplicemente maggiore efficienza del sistema produttivo, ma...
Quindi si cercano degli escamotage per continuare e perseverare con questo modello, che non viene assolutamente messo in discussione. Facciamo un breve stacco musicale e torniamo presto.
Si chiama ese baile?
Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final. We'll be right back.
E torniamo in voce, ancora ospiti con noi compagni e compagne della Notizia Atroce, con i quali stiamo parlando di tematiche ambientali. Anche la selezione musicale che avete sentito è stata scelta da loro. Torniamo a parlare di COPs, le Conference of the Parties, che sono l'ultima si è tenuta a Copenaghen, a Cancun, prima ancora quella di Copenaghen, che ha fatto piuttosto, insomma, ridere per come è andata. Quella di Cancun un po' meno, ma insomma l'andazzo di queste conferenze è sempre lo stesso, perché fondamentalmente l'idea è quella di un capitalismo che tenta di rigenerare se stesso, di salvare se stesso, non cambiando strutturalmente ma semplicemente acquisendo certificati verdi, inquinando di più chi può permetterselo, oppure vendendo certificati a chi invece non può permettersi di inquinare di più, come gli Stati Uniti, che comprano certificati verdi da altri stati.
Sì, anche perché, come dicevi tu, fa abbastanza ridere il discorso del sistema che cambia il sistema dall'interno, nel senso è un discorso appunto che punta semplicemente all'autorigenerazione. Poi una cosa che c'è da dire è che nei protocolli approvati da questi COP, che dovrebbero mirare a cambiare questo tipo di sistema, le uniche voci cui si fa accenno sono quella dell'agricoltura, dell'industria, dell'allevamento e dei rifiuti, quindi restano fuori tutta una serie di settori che sono altamente inquinanti, quello delle infrastrutture e non solo,
l'industria bellica,
militare, soprattutto quello militare. E il discorso appunto finisce sempre lì, che quello è l'impianto che abbiamo voluto dare al giornale, quello di voler legare un discorso sull'ambiente alla tematica più generale anticapitalistica, perché spesso e volentieri storicamente, anche nei discorsi a sinistra tra virgolette, sono due gambe che camminano ognuno per i fatti suoi, ovvero chi più si concentra su una tematica che è quella anticapitalistica considera quasi secondario il discorso sull'ambiente, mentre invece ci sono altri che pensano che quello ambientalista sia un discorso totalmente chiuso in se stesso, mentre invece l'impostazione nostra è l'originalità, diciamo, che abbiamo voluto trovare in questo argomento è proprio quella di legare queste due tematiche, questi due settori, ovvero non si può fare un discorso dell'ambiente senza inserire un discorso di critica radicale e totale al sistema, e una critica radicale e totale al sistema non può prescindere da un discorso sull'ambiente.
E allora chi è che la fa una critica radicale al sistema dal punto di vista politico, ideologico, diciamo, se vogliamo?
Beh, nell'editoriale abbiamo cercato di fare un po' una panoramica di quello che è il pensiero più o meno contemporaneo, e appunto tralasciando e spungendo da questo novero di persone, cioè di teorie antagoniste, quello della decrescita felice, che poi magari ci torneremo, però non può essere annoverato tra queste, e abbiamo preso in considerazione soprattutto le teorizzazioni anarchiche che si sono sviluppate in Inghilterra e poi in America, in tre filoni principali, che sono quelli dell'ecologia profonda, dell'ecologia sociale e del primitivismo, dell'anarco-primitivismo. Questo anche perché abbiamo detto che l'impostazione generale è quella di legare la lotta ambientalista alla lotta anticapitalista, e comunque l'analisi deve essere assolutamente organica. Queste teorie però hanno anche il merito di farci fare un ulteriore passo, e cioè quello di dire: ok, il capitalismo vive da 200 anni, ma lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla natura, l'addomesticamento, eccetera, è qualcosa che viene prima del sistema capitalista e che quindi va ricondotto ad un discorso proprio sulla civilizzazione, sulla civiltà, sull'inurbamento, quando l'uomo ha incominciato a sedentarizzarsi, ad addomesticare la natura e quindi ad addomesticare anche se stesso, e soprattutto quando si è incardinato l'assioma della divisione del lavoro. È da là che parte, diciamo, lo sfruttamento. E quindi abbiamo fatto un po' una panoramica di questi tre filoni, che ovviamente giungono a conclusioni diverse. C'è chi propone il municipalismo libertario come diciamo soluzione, per cui tornare a delle comunità di 5.000 persone, al massimo 5.000 persone, dove si può avere un'autogestione, un autogoverno del territorio e della vita sociale, e in questo, per esempio, a Butchkin, che è anche interessante da un certo punto di vista, perché lega molto il concetto dell'antinomia, cioè del porre il dualismo uomo-natura, quindi del porre l'uomo in una dimensione che non sia di un essere vivente che è in sintonia con l'ecosistema e con la complessità biologica, ma che è qualcosa di diverso, a partire dalla sua sfera di razionalità, proprio della razionalità, e l'affermarsi della gerarchia proprio sociale. Quindi lui si concentra molto sugli aspetti, diciamo, sociali, no? Di controllo del potere, di come si afferma,
di come viene proprio innescato, quali sono i meccanismi che costruiscono proprio il potere.
E la cosa interessante però, appunto, è che non si ferma, cioè che lega questo discorso sull'ambiente proprio in questo modo, no? Cioè bisognerebbe cominciare a capire che noi viviamo dentro un ecosistema e che abbiamo anche bisogno che questa complessità venga, diciamo, preservata, perché altrimenti, come sta avvenendo infatti da molto tempo a questa parte.
E si pone anche in maniera antagonista, diciamo, Bookchin, comunque è un militante che quindi crede, insomma, in un fare politica dal basso, auto-organizzato e autonomo, che si ponga come mezzo conflittuale al capitalismo, come mezzo appunto di antagonismo al capitalismo. Non è sicuramente una visione riformista quella di questi pensatori, ma non solo la sua, a differenza, insomma, di altre visioni delle quali parlavamo appunto prima, che comunque cercano di cambiare il capitalismo dall'interno, pensano di poter riformarlo in qualche modo, o trovare degli stili di vita che siano compatibili con il vivere capitalista, invece, no? Dicevamo prima, ad esempio, la visione di Latouche, che è molto buona per tanti aspetti, perché comunque promuove una riduzione dei consumi, un ritorno a una vita più semplice. Anche lui propone piccoli villaggi, quindi, se vogliamo, piccoli municipi nei quali si può vivere, però sicuramente ci sono delle forti differenze tra le correnti anarchiche e quelle della decrescita. Venivano.
Sì, anche perché proprio su questo concetto di tornare a delle comunità piccole, la riflessione di Latouche però marca molto sul principio identitario. E quindi, se prima dicevi che appunto da molti, anche in ambienti magari di movimento o di sinistra, viene visto come un'alternativa, è stato raccolto il suo pensiero e le sue, diciamo, il suo pensiero anche da molte ali della destra, per cui vediamo il Fare Verde in Italia, che si richiama alla Touche, come molti altri anche scrittori della decrescita, che sono palesemente a destra, come delle esperienze in Spagna, per cui si sono formate queste comuni, diciamo, però di fasciste, insomma, no? Perché sono fortemente identitarie. Quindi io sto bene, ricrea un ecosistema, una piccola svolta per me e le persone che mi stanno intorno, ma non sono assolutamente aperto a allargare questa,
a trasformare l'esistente, insomma.
Certo.
Comunque è una maniera di vivere così. Va bene, allora io direi che facciamo un altro stacco musicale e poi magari andiamo un pochino oltre a queste questioni, cioè dalle questioni più teoriche poi entriamo nel vivo invece di chi certe battaglie le porta avanti direttamente, insomma, come sempre facciamo dai microfoni di questa trasmissione. See you.
strange crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
Sempre dagli 87 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, continuiamo insomma con questa presentazione della notizia atroce. Mi volevo riallacciare insomma a quello che si diceva prima, pensando insomma alla complessità del sistema capitalistico e anche alle risposte che si possono mettere in campo insomma per fermare questo processo che non è insomma legge naturale, ma è una decisione politica. E insomma viene da pensare che le filosofie o comunque le ideologie che portano avanti il fatto di una decrescita, poi magari anche di un chiudersi in piccole comunità, non è sicuramente un metodo per aggredire il problema e la complessità che invece ha il sistema capitalistico, che può produrre comunque sia un danno a migliaia di chilometri di distanza ecologico e ti può ricadere in testa a te nella tua piccola comunità presunta isolata, che però non c'ha modo di difendersi da quel tipo di operazione. Insomma, Fukushima sta abbastanza lontano, però le schifezze che escono da dentro i reattori, insomma, un po' tutto il pianeta se le sorbisce. Quindi aggredire la dinamica che produce l'economia nucleare, le centrali nucleari, forse è più importante di andarsi a chiudere a riccio dentro un villaggio isolato. E questi filoni insomma prendono spesso, cioè hanno parecchio successo, forse per la semplicità della proposta e della praticabilità, quindi...
Sì, perché cioè, nel senso è molto più difficile pensare di dover opporsi tout court a un sistema nel suo complesso che non quello di chiudersi in belle comunità che provano a vivere alla meglio dentro quel sistema stesso. Come dicevi tu prima, Fukushima è un esempio abbastanza lampante da questo punto di vista, perché è proprio il disastro ambientale per antonomasia dopo Chernobyl che si ripercuote sul mondo, cioè tonnellate e tonnellate d'acqua sono state sversate ora nel Pacifico, acqua radioattiva, e a me veniva anche in mente ad esempio una cosa che citiamo nel nostro articolo, che è quella del... una notizia che l'ho trovata non... di cui non ero a conoscenza, è quella del Pacific Trash Vortex, che è questa enorme chiazza di immondizia che grazie a tutta una serie di incroci di correnti si è formata nell'Oceano Pacifico, che è grande al minimo quanto la Francia, al massimo quanto gli Stati Uniti, e appunto è un continente galleggiante di spazzatura costituita in massima parte dalla plastica,
flaconi di plastica,
sì, lungamente biodegradabile, nel senso chissà quanti centinaia e centinaia di anni, e se vogliamo è anche una metafora del sistema, cioè questo enorme continente, il quinto, sesto continente, è fatto interamente di immondizia, anche una bella immagine, bella a suo modo.
Quindi sicuramente per aggredire e insomma contrastare i processi capitalistici c'è bisogno di una riflessione sulla complessità del sistema e aggredirlo nella sua totalità di funzioni che poi mette in campo. E io poi un'altra ultima domanda, che è in relazione invece alla distribuzione del giornale. E come vi siete mossi, se avete trovato difficoltà o insomma che esperienza avete avuto?
Abbiamo preso come punto di riferimento, cioè come ambito territoriale di intervento, l'università, quindi abbiamo fatto un po' di pranzi sociali, aperitivi sociali, di presentazione del numero, quindi lo potete trovare alla Sapienza, presto anche nelle altre due università, e poi viene distribuito anche in alcune librerie della città, in alcuni centri sociali si può trovare, adesso è anche in Puglia, è arrivato, e a Napoli, domani che andiamo a Caorso lo porteremo anche su.
E poi c'è internet.
E poi c'è internet, certo, abbiamo un blog che è lanotiziatroce.noblogs.org, e lì si possono scaricare in PDF i numeri, basta cercare.
Quindi leggete e diffondete la notizia atroce. E torniamo in voce, torniamo a parlare di acqua pubblica, acqua privatizzata. I comitati di Aprile e Velletri nei mesi scorsi, all'inizio dello scandalo arsenico, avevano inoltrato una petizione al Parlamento europeo per far sì che si attivasse un'inchiesta su come le istituzioni italiane, in particolare il Ministero della Salute, ma anche le amministrazioni regionali, in particolare la Regione Lazio, che contava il più alto numero di comuni riguardati da questa questione, che tutt'altro era che un'emergenza, perché come abbiamo più volte ricordato era stata annunciata mesi e mesi prima. La notizia di oggi, quella positiva, è che la Commissione europea ha aperto un'inchiesta sulle istituzioni italiane e in particolare nel Lazio. A breve avremo una corrispondenza con un compagno del Comitato Acqua Pubblica di Aprilia che ci spiegherà come è partita questa esperienza. Stiamo tentando di metterci in contatto con il Comitato Acqua Pubblica di Aprilia. Nel frattempo vi lasciamo una traccia.
Entfessel! Aus der Hölle komme ich, hab das Antlitz eines Dämons, doch die Maske verdeckt mich. Geht als Tarnung meiner Herkunft, bin mit Evil Pimp im Bund. Teuflisch wird es auf der Erde, die Vernichtung, sie kommt schnell. Hat die Kraft wie tausend Pferde, wenn das Böse sich entfesselt und ich sterbe, rate steigt. Antichristen auferstehen, Priester wissen nicht Bescheid. Diese Erde ist verkommen, bald schon naht der Untergang. Alle klammern sich am Glauben mit dem Rücken zu der Wand. Doch von hinten aus der Schwärze kommt der Stich in dein Genick. Deine Seele ist verloren, denn ich nehm sie mit mir mit in die Hölle zu meinem Herrscher und mach mich wieder davon. Eure Kirchen auszurauben, sie der Priester hängt am Tor und die Jünger werden vor ihm mit ihrem eigenen Blut.
Pronto Fabrizio, ci senti?
Sì, mi sento.
E Fabrizio, abbiamo introdotto la questione, il fatto che è stata aperta dal Parlamento europeo un'indagine sul comportamento delle istituzioni italiane per quel che riguarda il problema dell'arsenico, è stato grazie ad una vostra iniziativa, grazie alla vostra pressione.
Sì, esattamente così. E noi insieme al Comitato dell'Acqua Pubblica di Velletri abbiamo scritto verso metà novembre alla Commissione europea, in cui chiedevamo il rispetto delle decisioni della Commissione stessa, quindi il fatto che da noi si continuava a erogare acqua all'arsenico senza essercene i presupposti di legge. E la Comunità europea ci ha scritto proprio questi giorni, l'altro ieri, dicendoci proprio che loro hanno avviato questa inchiesta per vedere come mai l'Italia non ha tenuto conto del parere, della decisione della Commissione europea.
Perché lo ricordiamo, nonostante il diniego della Commissione europea sulla deroga richiesta dall'Italia, in Italia, in diverse regioni, in tantissimi comuni, quindi oltre 1,5 milioni di persone coinvolte, hanno continuato a bere acqua con livelli di questa pericolosa sostanza superiori a quanto previsto dalla legge.
Sì, tra l'altro c'è anche l'assessore regionale all'ambiente Matteo che ha mandato una nota a novembre a tutti i comuni dicendo che loro potevano continuare a immettere l'acqua perché tanto la decisione della Commissione europea ancora non era recepita dall'Italia, e quindi ha rallentato ulteriormente tutte quante le ordinanze che poi hanno messo i sindaci molto in ritardo su questa cosa.
Senti, sì, da una parte ha tentato con questa manovra di rallentare le ordinanze per bloccare l'acqua che insomma non era potabile. Però poi appena è uscita la deroga a 20 mg, perché ricordiamo che loro l'avevano chiesta a 50, ben oltre 20, appena arrivata la notizia che era arrivata quella a 20, subito a tambur battente, l'acqua adesso è buona, abbiamo tutte le autorizzazioni, quindi insomma un meccanismo veramente truffaldino che è finalizzato appunto a far rientrare l'emergenza, a rasserenare la popolazione su invece il pericolo che ancora tuttora c'è, perché l'acqua sopra i 20 mg non è potabile, e noi sappiamo bene che questa situazione si protrae ormai da tantissimi anni, e appena la deroga scadrà tra un anno ci ritroveremo nella stessa situazione.
È esattamente così, però comunque ricordiamoci una cosa: anche se c'è la deroga, l'acqua comunque deve continuare a essere somministrata sotto 10 microgrammi per tutti i bambini tra 0 e 3 anni e le donne incinta.
Certo. Assolutamente sì.
Quindi questo è così. E questo doppio peso del gioco di Marseille è stato evidentissimo, perché come ancora non era stata pubblicata la decisione del 22 marzo sul sito della Comunità Europea, e già lui l'annunciava attraverso una telefonata dell'europarlamentare Tajani. E quindi diceva: mo potete tranquillamente continuare a bere l'acqua all'arsenico.
Più che altro, più che bere, direi potete continuare a pagare, perché il loro interesse
di mettere acqua con dosi elevate e fare i lavori all'ultimo periodo, all'ultimo momento. Una cosa evidente è la deroga sul fluoro ad Aprilia, che è stata concessa il 28 ottobre, l'unica deroga che era stata concessa, e il piano di azione prevedeva che loro realizzavano una condotta di 7 chilometri che sarebbe stata realizzata entro giugno 2011, quindi adesso, di questi 7 chilometri non è stato scavato ancora un metro. Quindi ci ritroveremo a dicembre 2011 con un'altra emergenza fluoro.
Senti, ma logicamente la situazione, l'inchiesta, cioè il procedimento aperto dal Parlamento europeo è in relazione pure probabilmente ai piani di rientro che non vengono mai applicati, come il caso che hai appena portato.
Sì, esattamente così, perché noi per esempio diciamo che questa deroga non doveva essere concessa neanche il 22 ottobre, perché permette proprio ai gestori di non fare i piani di rientro che loro hanno presentato, e non li rispettano, come l'Italia dovrebbe essere sanzionata perché in 6 anni non è riuscita a risolvere il problema dell'arsenico, gli si danno anche ulteriori 3 anni di tempo.
E forse neanche questo tempo sarà utile per risolvere questa emergenza.
Esattamente, è così. Si ridichiarerà uno stato di emergenza del 2012, spero di no.
Comunque l'interesse delle istituzioni regionali era quello di garantire alle aziende che somministrano l'acqua di incassare le bollette e di essere legittimamente incassare legittimamente le bollette, cosa che invece per più di un anno non hanno fatto, ma non ne avevano diritto, e non di insomma avvertire la popolazione dei rischi a cui andavano incontro. Questo è il meccanismo come si è sviluppato da ormai 4 mesi a questa parte.
Sì, sì, e infatti ma molti cittadini si erano organizzati, noi no, per noi la Piglia no, ma comunque sapevo di a Cisterna, a Latina, facevano petizioni proprio per chiedere una riduzione delle bollette dell'acqua. Stessa cosa è successa anche a Viterbo, perché dicono: noi somministriamo un'acqua ma che non è buona e devo andare a rifornirmi di acqua dai boschi, e quindi vogliamo una diminuzione delle bollette, che tra l'altro la devono decidere i sindaci in conferenza dei sindaci, ma tutti i sindaci sono guardati bene di toccare gli interessi dei privati.
la tutela dei cittadini, la tutela della salute non viene rispettata, ma i profitti continuano a salire. Noi qui abbiamo un comunicato che ci è stato inoltrato dal Comitato Acqua Pubblica di Velletri, che ci dice che i profitti di Acea Ato 2 per questo anno sono stati da record, 58,96 milioni di euro. Uno schiaffo, scrivono loro, doppio per la cittadinanza che è stata esposta ai rischi di questa pericolosa sostanza diluita nell'acqua potabile, perché ricordiamo un aspetto particolarmente grave di questa vicenda è relativo al fatto che i cittadini non sono stati informati, non sono stati informati nel momento in cui i limiti della sostanza avevano superato quelli consentiti dalla legge, non sono stati informati neanche sul fatto che i bambini, specie i neonati, non potevano assolutamente venire a contatto con quest'acqua.
Cioè, di più, quei 60 milioni di euro di Acea non è altro che la remunerazione del capitale investito del socio privato, che è quello che noi chiediamo di eliminare attraverso il referendum che andremo a votare il 12 e 13 giugno.
Un referendum che adesso sembra a rischio, però.
Che adesso sembra a rischio perché non pare che voglia fare una modifica al testo di legge per evitare che le persone, i cittadini, si esprimano su questo quesito, come sul nucleare. E noi aspettiamo che sia la Corte di Vari Cassazione che deve poi esprimersi sull'annullibilità o meno del referendum, e comunque vorremmo, insomma, che i cittadini si potessero esprimere sia sul referendum sul nucleare, quello sull'acqua e anche sul legittimo impedimento.
Va bene Fabrizio, ti ringraziamo per questo contributo, ci sentiamo prossimamente, speriamo che il referendum sull'acqua come quello sul nucleare vada in porto e che l'esito sia positivo, non dimenticandoci che l'unico modo per rovesciare questo modello economico è quello di agire in prima persona e quindi senza delegare di recarci in piazza e di attivarci per cambiare questa realtà.
Ok, vi saluto a tutti e ci sentiamo prossimamente.
Ciao.
Ciao. Yeah, yeah, this big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Nah, me. The first thing I gotta say is Roma Matija. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini, siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babbuino, ai vosci a via due ponti. Toglie il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali.
sociali, capaci di piangere ancora. Grandi emozioni, abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti, coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma mi piccia,
e ritorniamo in voce, parliamo, diamo aggiornamenti veloci su diversi temi, tra cui quello della Marlane Marzotto. Ne avevamo parlato l'ultima volta, era una fabbrica di tessuti dove si tingevano tessuti e dove morti e malattie proliferavano. Dopo 10 anni di giudizio si era arrivato all'udienza, un'udienza che è stata rimandata da martedì scorso, che si doveva tenere, è stata rimandata al prossimo 24 giugno. Alle ore 9 davanti al Tribunale di Paola si terrà un sit-in. Il motivo per cui è stata rimandata riguarda un difetto di notifica. Meglio toglierci dalle scatole una cosa del genere, ci è stato commentato dalla nostra difesa, in modo che poi si possa procedere al giudizio, che riguarda 15 persone, lo ricordiamo, accusate di diversi capi di imputazione, dall'omicidio colposo al disastro ambientale. Passiamo ora al mondo dei rifiuti, alle vicende che riguardano Albano.
Sì, come insomma è stato preannunciato, comunque sia abbiamo dato notizia da questi microfoni. La scorsa notte c'è stato questo spiacevole episodio di l'incendio di un mezzo, di un trattore appartenente a un componente dei comitati che si battono contro la discarica e l'inceneritore ad Albano Laziale. E insomma, non parliamo di un fatto casuale, fortuito, parliamo di una persona che, se non si è capito bene, abita a fianco alla discarica, cioè la rete della discarica è anche la rete di casa sua, e quindi non parliamo di posti lontani, e comunque sia è sicuramente da iscrivere nella dinamica e nella battaglia che questa persona porta avanti contro questo mostro che insomma tanti danni e problemi ha causato alla popolazione. Ricordiamo a tutti insomma che le istituzioni regionali e le aziende di smaltimento dei rifiuti in questo periodo sono in grossa difficoltà proprio sulla questione degli ampliamenti delle discariche del Lazio, perché nel corso dei mesi passati, come abbiamo dato notizia, tutte le discariche del Lazio sono state ampliate, è stato permesso l'ampliamento. Dietro a questo ampliamento c'è sicuramente qualcosa che non va, e sicuramente c'è un meccanismo economico che ha oliato i meccanismi per far sì che si arrivasse ad avere questi permessi per ampliare le discariche. E quindi parliamo dell'ampliamento e dell'abbancamento in immondizia dentro la discarica di Malagrotta, che continuano alla faccia del fatto che quel sito sarebbe esaurito. Parliamo dell'ampliamento della discarica di Colleferro e parliamo dell'ampliamento della discarica di Albano Laziale. Tutti i siti che, se uno va a vedere bene la morfologia del territorio, sono da considerarsi esauriti, perché appunto ormai sono a ridosso delle case, ma comunque sia i permessi per continuare ad ampliarli continuano ad arrivare tranquillamente alle aziende che smaltiscono i rifiuti. Dietro a questi permessi c'è sicuramente tutto un giro insomma di corruzione. I movimenti e i comitati che si battono nel territorio di Albano hanno preso la palla al balzo e continuano a tenere sotto pressione le istituzioni e le aziende che comunque sia continuano col loro sporco business. E già per sabato 30 aprile è stato convocato un nuovo presidio davanti alla discarica di Albano, appunto per protestare contro questo ennesimo tentativo di ampliamento della discarica della discarica di Albano. Si parla di un settimo invaso, quindi di un invaso tra il più grande in assoluto dentro la discarica, a poche centinaia di metri dai centri abitati. E quindi ricordiamo semplicemente l'appuntamento, che è per sabato 30 aprile dalle 8 di mattina, presidio davanti ai cancelli della discarica, via Ardiatina, chilometro 24.
Dai presidi contro una corretta gestione, contro una scorretta gestione dei rifiuti, passiamo invece a quelli contro il nucleare.
Sì, ci sono una serie di appuntamenti previsti proprio sulla questione del nucleare. C'è domani l'importante corteo di cui tanto abbiamo parlato a Caorso, che c'è un autobus, partirà domani mattina alle 7.38 da Piazzale del Verano. Per chi volesse ancora prenotarsi, la possibilità sia visitando il sito www.autistici.org/contro il nucleare, e ci sono lì una serie di autobus che partiranno da tutta Italia, compreso quello di Roma, con tanto di contatti. Poi sono previste altre due iniziative invece promosse dal Comitato Antinucleare Salute Ambiente Energia per la settimana prossima: una martedì 26 aprile, una manifestazione a Civitavecchia di fronte alla sede Enel a Viale Regina Margherita dalle ore 16 in poi. Un'altra invece a Roma, solo tre giorni dopo, quindi il 29 aprile, sit-in sotto la sede di Enel Spa, perché Enel in quella data convocherà l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio preventivo, e nel bilancio preventivo sono comprese anche le attività nucleari all'estero e vari investimenti per gli impianti del piano nucleare in Italia. Quindi a Viale Regina Margherita numero 125 dalle ore 15 il coordinamento comitato, scusate, antinucleare salute ambiente energia chiederà lo stop nucleare, la messa in sicurezza degli impianti nucleari fermati con il referendum dell'87, l'abolizione della voce 2 della tassa nucleare che grava sul livello bimestrale della bolletta elettrica, insomma uno stop al nucleare e un votiamo sì al referendum, perché i comitati comunque portano avanti anche la campagna referendaria. Con loro hanno aderito anche altri tipi di comitati, anche altri sindacati come il Cobas Energia, l'USB Energia, l'USI IT, Forum Ambientalista e studenti e Roma Bene Comune. Quindi questi sono gli appuntamenti per la settimana seguente sulle questioni del nucleare.
Sì, poi magari un appuntamento ludico per la Pasquetta, che quest'anno capita il 25 aprile. Il comitato, il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano organizza a Lanuvio, dentro la villa comunale, quindi Villa Sforza, per il 25 aprile dalle ore 11 una Pasquetta antinucleare e antinceneritore, diciamo, con pranzo, giochi e dibattiti, mostre sul nucleare e sullo smaltimento dei rifiuti. Quindi Villa Sforza, Lanuvio, lunedì 25 aprile dalle ore 11.
E allora salutiamo anche i compagni e la compagna che ci hanno fatto hanno presentato questo foglio dal nome La Notizia Atroce, di cui abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della notizia. Quindi vi ringraziamo e vi salutiamo, magari sperando che in un prossimo numero potremmo nuovamente ospitarvi qui a parlarne ancora. Ciao.
Ciao a tutte e tutti e grazie a voi dello spazio.
Ciao a tutti.
In chiusura ricordiamo i contatti della radio, il numero di telefono per comunicare con noi in ogni momento 06 49 17 50 e il conto corrente postale per sottoscrivere questo importantissimo progetto 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Valci 56 00185 Roma. Con questo è tutto, la parola passa alla prossima trasmissione. Ciao ciao.
You know that it would be untrue.
And that's it.
What the hell, you know that I would be alive if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through, the time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.